Siamo tornati in onda con il nostro consueto appuntamento di pranzo con Ciabi. Ciao Ale.
Ciao Simo, buon martedì a tutti. E siamo nuovo qua e la situazione non cambia, anzi peggiora, ma noi siamo sempre qui a tenervi compagnia per questa oretta di a pranzo con Ciabi.
Esatto. Inizia questa quarta? Che settimana siamo di quarantena? Terza?
Siamo alla, seconda piena, in realtà terza settimana di inizio, terza settimana di quarantena.
Esatto. E noi ci vogliamo prendere bene, quindi parliamo di cucina, perché si ha tanto tempo per cucinare, per insomma occuparsi anche un po' di noi e fare tutte quelle cose che di solito non abbiamo tempo di fare, come capire che cosa possiamo comprare, come cucinarlo. Poi parleremo anche di che cosa magari piantare, no? Sui vasi che sono sui nostri terrazzi, quindi sono quelle cose che non abbiamo mai tempo di fare e che adesso invece potremo trovare il tempo per fare.
Sì, un po' di anticipazioni delle prossime puntate, anche abbiamo in programma un po' di ospiti che ci terranno un po' compagnia, aggiorneranno da bartender a invece situazioni di autocostruzione di prodotti per la casa che in futuro vi proporremo nelle nostre puntate che seguiranno.
Esatto, un po' per guardare al portafoglio, che qui non si sa quando arriveranno gli stipendi per chi lavora, e un po' anche per non dimenticarci mai che dobbiamo essere ecologici il più possibili, e soprattutto perché le cose fatte poi da noi stessi sono anche quelle che ti danno più soddisfazione.
Sì. Un po' di aggiornamenti invece riguardo a quello che sta succedendo, un po' di commenti. Vabbè, è uscito questo decreto, l'ultimo del Presidente del Consiglio, sempre con questa formula di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi dove lo stesso Conte si assume, diciamo, l'onere e l'onore di redarlo e firmarlo, in cui praticamente l'annuncio è stato dato in cui si doveva chiudere tutto, cioè tutte le attività non indispensabili. In realtà, poi andando a stilare l'elenco delle attività aperte, si capisce che è molto più un annuncio che una realtà di fatto, no? Ci sono se andate a leggervi il decreto, nell'allegato 1 a tutte quelle attività che non sono, diciamo, bloccate, quindi che sono ancora in funzione, e ce ne sono oltre 100 che non sono attività. Ne abbiamo anche parlato durante l'assemblea radiofonica, dandone numero 2 di domenica, dandone, diciamo, notizia in diretta di questo decreto, ma in realtà, appunto, le attività non sono delle attività, ma sono proprio delle vere e proprie filiere che rimangono aperte di produzione, e quindi poco cambia rispetto a settimana scorsa. Forse gli unici che rimangono fuori, anche perché difficilmente possono spiegare il motivo per cui stanno ancora lavorando sono appunto tutto quel mondo di partite IVA, lavoratori autonomi, professionisti, professionisti che comunque dovranno continuare a lavorare ma non sapranno come spiegarlo, no? Cioè, se tipo c'è un progetto da portare avanti o una riparazione da fare in casa di qualcuno che non sia supportata da una grande azienda, questa roba sarà diciamo bloccata. Se vuoi ti posso fare qualche esempio, no? Ad esempio cioè non è bloccata, che mi sembra un po' strano, non è bloccata l'estrazione delle miniere di carbone, come se ne avessimo tanto bisogno in questo momento, quando invece diciamo l'approvvigionamento energetico forse in questo caso sta calando, perché appunto la maggioranza delle attività dovrebbero essere chiuse, e forse anche perché continuare a mantenere in una situazione del genere delle centrali a carbone che sono altamente inquinanti non si capisce per quale motivo, rispetto invece ad altre centrali più performanti e e meno inquinanti. Un'altra cosa che lascia un po' così è la fabbricazione di spaghi, corde, funi e reti, che sembra che ne abbiamo un bisogno estremo in questo momento di spaghi, forse e di corde, forse per attaccarci, sì. Le mascherine non ne fabbrichiamo in Italia, nel senso che c'è stata
era una battuta, Ale, lo spago che tiene sulla mascherina, perché non mi, che cazzo serve, dai, aperto, per carità, però.
Dal punto di vista dell'approvvigionamento è uscito invece l'approvvigionamento di materiali, di dispositivi di protezione individuale, personale, invece aggiornamento di oggi è che accordi del commissario all'approvvigionamento della protezione civile, dottor Arcuri, che è stato nominato dal Presidente del Consiglio la settimana scorsa, con l'unico compito di procurare mascherine, no scherzo, non soltanto quel compito lì, cioè non mascherine, non solo mascherine, ma anche tutti gli altri dispositivi di protezione personale, ma anche tutti quei materiali che servono per la rianimazione, tipo i tubi per intubare le persone che hanno gravi insufficienze respiratorie. Ad oggi stanno arrivando i primi approvvigionamenti da parte essenzialmente dalla Cina e dalla Russia. Mercoledì dovrebbero arrivare 9 aerei cargo dalla Russia con tutti stipati di mascherine, mentre la Cina ha siglato un accordo con l'Italia per l'approvvigionamento di 20 milioni di mascherine che arriveranno a scaglioni, 2 milioni ogni settimana. Quindi la Cina ci è vicina.
Vabbè, dai, non solo la Cina, ma anzi con una solidarietà attiva, con una presenza fisica, anche Cuba, come dicevamo nell'assemblea di domenica.
Sì, Cuba ha mandato quello che serve di più in questo momento, cioè medici, 52 medici per essere precisi, che prenderanno servizio nell'ospedale di Crema e di Cremona, che è uno degli ospedali più colpiti e più in sofferenza in questi giorni.
Esatto. E allora, noi per stemperare farei la mia dedica consueta giornalmente, che ora sta diventando un'abitudine. Questa puntata è dedicata al nostro buon Masa, al secolo Mattia. E, insomma, vegetariano direi, però vegetariano tranquillo, nel senso che è lì, nel senso lui mangia vegetariano, ma non ce l'ha con chi mangia carne, quindi ci sta simpatico. E la dedico a lui, perché oggi facciamo un po' un viaggio in quelle che sono le verdure, focalizzando la nostra attenzione sull'asparago.
Bene, allora metto un pezzettino e poi iniziamo. Va bene, questa canzone la dedico ad Anita.
So I made up my mind, and did my skin through.
Eccoci qua, sparaghiamo allora, cara Simo. Non ti sento, hai mutato forse.
Cavolo, scusami, sì, eccomi, mi senti?
Sì.
Ok. Dicevo che è doveroso fare una introduzione sul mondo delle verdure e degli ortaggi, perché l'ortaggio è il nome che è dato alla varietà di vegetali commestibili. E ci sono vari tipi di ortaggi, poi sicuramente ci torneremo ogni qualvolta noi approfondiremo un ingrediente che poi fondamentalmente noi usiamo tantissimi ortaggi e vegetali nelle nostre ricette, Ale, ma poi impreziosiamo con quella parte che ci piace di più, che poi è la sugna, giusto?
Sì.
Esatto. Allora, ci sono diversi tipi di ortaggi che si differenziano, te li dico molto velocemente, poi avremo modo di studiarli insieme, però ci sono gli ortaggi da bulbo, che sono aglio, cipolla, scalogno, porro, gli ortaggi da radice, la barbabietola, la carota, il sedano rapa, il ravanello, che sono quelli che producono radici. Ortaggio da frutto, la melanzana, il cetriolo, la zucca, l'oliva, il peperone, il pomodoro. L'ortaggi da foglia, tipo la cicoria, il cavolo, il crescione, lo spinacio, la lattuga, il radicchio, il soncino. Poi ci sono quelli da stelo, l'asparago, di cui parleremo, il bambù, il cardo, l'erbetta e il finocchio. Ortaggi da tubero, tipo la patata dolce, il tapinambur, la manioca, che è un ingrediente interessante di cui magari poi approfondiremo in una puntata, e gli ortaggi da fiore, che sono il carciofo, il broccolo e il cavolfiore. Ora, l'aspetto di tutti gli ortaggi già ti dice la sua freschezza. Ci sono alcuni ortofrutticoli che lucidano la pelle di alcuni ortaggi, tipo quelli da frutto come la melanzana, piuttosto che il pomodoro, con della cera. In realtà queste sono tutte metodi per far sì che siano più, come si dice, più belli possibili e che quindi siano comprati, no? E non lasciati lì. In realtà quelli più genuini sono anche quelli più brutti, perché in realtà la natura fa il suo corso, ma non è detto che se un ortaggio è intaccato, è brutto, ha un buchino o ha pure, non so come dire, una defezione, non sia buono. Se è biologico ed è stato coltivato senza l'uso di pesticidi, è sicuramente più buono anche se è brutto. Ora, si dice che gli ortaggi non vadano fatti cuocere tanto, soprattutto quelli come la lattuga, piuttosto se la fai cotta, piuttosto che le bietole come il cavolo, perché perdono tutte le loro proprietà e sicuramente diventano molli e poi perdono anche tantissimo sapore. Sei d'accordo con noi?
Certo.
Ok, parlando più nello specifico. Dimmi?
Se non sono d'accordo lo dico.
Lo so. Parlando più dell'asparago ed entrando nel vivo del nostro ingrediente di oggi, l'asparago è originario del Mediterraneo orientale, di cui sono state poi rinvenute le tracce di varietà selvatiche anche in Sudafrica e in Nord Africa. Perché parliamo dell'asparago oggi? Perché esiste anche l'asparago selvatico. Noi lo trovammo in una bellissima giornata di sole a Forte Richelieu, in cui c'era pieno di asparago selvatico, ma adesso non si può uscire e quindi bisogna che lo compriamo al supermercato. È in un momento di stagione, costicchia ancora tanto, ma l'asparago ha poco, io non credo di averlo mai comprato nella vita, è molto buono e ha un sacco di proprietà. L'asparago è di fatto il germoglio commestibile, meno comunemente chiamato turione, che spunta da uno stelo denominato zampa. Questo stelo sotterraneo può produrre dei turioni per 15-20 anni. È colto ovviamente in primavera, quando è giovane, tenero e abbastanza carnoso, e ha uno stelo lungo fra i 15 e i 20 cm. Ha una punta, caratteristica dell'asparago, molto compatta. La sua maturazione non lo fa più commestibile. Quando matura troppo non si può più mangiare perché il suo stelo diventa legnoso. E sulla punta ci sono delle foglie che non sono assolutamente buone da mangiare perché sono amare. Ci sono tre, se vuoi, tipi di asparago. l'asparago verde, che è quello più comune, quello che troviamo adesso nei supermercati. Mi sembra che un mazzo di asparago viri dai 2,30 ai 2,80, 3 euro. Ce ne sono un po', quindi se fate, insomma, se siete in due potete anche dividere il mazzo e ci potete mangiare forse due o tre ricette, potete farci due o tre ricette. E poi ci sono gli asparagi bianchi, che crescono a riparo dalla luce, sono coperti di terra finché non diventino verdi, che sono più teneri, però sono meno gustosi di quelli verdi, sono molto delicati. In Spagna, per esempio, li vendono in scatola. Io la prima volta che li ho mangiati in Spagna. E gli asparagi violetti, che hanno un sapore molto fruttato e costano anche abbastanza, e si raccolgono quando appena spuntano dal terreno. Tu li hai già mangiati gli asparagi, Ale, quest'anno?
No, quest'anno ancora no. Però ricordo con piacere cercare asparagi selvatici nelle nostre campagne, che era un po' una cosa che si faceva un tempo. Ultimamente anche è molto divertente per chi come me gli si diverte anche ad andare a funghi, andare ad asparagi in questa stagione, in primavera, è il momento in cui appunto ritorni un po' in giro per il bosco o per campagne a cercare qualcosa che la natura ti offre.
Esatto. Ora, l'asparago è un ingrediente abbastanza facile da cucinare, nel senso che non è che richiede grandissime capacità culinarie, però forse la sua preparazione può avere delle accortezze che ti andrei ad elencare.
Vai.
Allora, prima di cuocere gli asparagi bisogna tagliare la base dello stelo, che non si butta, perché l'asparago è un ingrediente, un ortaggio di cui si mangia tutto, e quello che tu scarti lo puoi ridurre in purè oppure mettere in una minestra fino allo scioglimento, quindi non butti via niente perché ha delle proprietà che fanno molto bene, è piena di vitamina B. L'asparago non deve essere per forza spellato, c'è chi lo spella con lo spellucchino, c'è invece chi lo mangia così, basta pulirlo molto bene perché di solito l'asparago è pieno di terra in fondo e lo metti sotto l'acqua fredda e lo sciacqui. Quindi con un coltello tagli la base dell'asparago, se vuoi lo spelli e con uno spago per arrosto lo leghi in un mazzetto insieme. Preparati in questo modo, gli asparagi possono essere scolati facilmente a fine cottura se li bolli in acqua, perché se li butti così in acqua calda si spappolano, si rompono, e se devi fare delle ricette dove per esempio ti serve anche la punta, che poi è molto bella da vedere esteticamente, se fai così non ce l'avrai mai la punta perché si spappola completamente. Ti do due numeri sul valore nutritivo, come abbiamo fatto con la cipolla.
Vai.
Allora, 92% di acqua, 2,6 grammi di proteine, 0,3 di grassi, 4,2 di zuccheri e come calorie siamo abbastanza bassi perché ne ha 17, fra le 17 e le 21, sempre sui nostri 100 grammi di asparagi. È fonte di acido folico, vitamina A, e C e B. È fonte di rame, ferro e zinco. Il suo essere nell'organismo non passa inosservato perché nell'asparago c'è una sostanza solforata che cambia l'odore dell'urina. Infatti, quando mangiate l'asparago, la vostra pipì ha un odore molto forte. Inoltre, questo ortaggio contiene l'asparagina, che è una sostanza acida che gli dà quel particolare sapore e ha delle proprietà diuretiche. Potrebbe essere lassativo se consumato tutti i giorni, ma in realtà ha anche delle proprietà abbastanza toniche, quindi fa molto bene. L'asparago non lo mangiate tutti i giorni, però insomma stimola anche la diuresi, per cui se non vi volete pisciare addosso mangiatelo magari una volta ogni tanto.
L'unica raccomandazione... La puzza che di cui parlavi prima della pipì comunque viene emanata anche dai fiori, i fiori dell'asparago selvatico, infatti, che sono di un giallino tenue ed sono molto piccoli, però se li annusate dite Madonna che schifo, che ci ha pisciato un cane sopra.
Esatto, ma sono loro che danno questo odore. Non mi viene da chiamarlo profumo perché è più un odore forte. Esatto. L'unica raccomandazione che vi voglio fare è di non cuocerli troppo, quindi sia che voi li sbollentate, io li sbollento sempre quando li uso, anche quando li faccio con le uova, che sono un po' alla morte sua, no? Io li sbollento, sì. E poi li passo sul burro e poi ci apro sopra un uovo. Semplice, questo lo può fare anche Masa. Questa puntata è, ricordiamolo, dedicata a Masa. Esatto, dedicata a te, Masa. E prendi l'asparago, lo sbollenti nell'acqua lo sbollenti nell'acqua bollente, lo metti in padella con un po' di burro. Se non ce l'hai, non andare in sbattimento, usa l'olio. E se non ce l'hai, usa l'acqua, ma penso che l'olio tu lo usi abbastanza, lo posso usare, e li tiri su con una pinzetta, se non ce l'hai con una forchetta, ti metti un guanto e usi le mani, e lo metti in un piatto e ci apri l'uovo, se lo mangi così, se ti piace mangiarlo crudo, se no l'uovo lo apri in padella, dipende un po' dai tuoi gusti.
Bene, io sull'asparago direi che dal punto di vista generale ti posso dare una curiosità, nel senso che l'asparago è è talmente, diciamo, particolare e importante che ha proprio una sua famiglia, nel senso che rispetto alla botanica non appartiene a famiglie con altri parenti o consorti, ma ha proprio la sua famiglia, che è quella famiglia delle asparagacee. Una famiglia che è stata creata da pochissimo, da poco, però si è scoperto che l'asparago ha proprio delle sue caratteristiche talmente peculiari che merita di avere una famiglia a sé, di cui fanno parte 300 specie, che sono, di cui alcune sono, le troviamo nel nostro paese, molte le hai già elencate tu, e per diciamo così, per curiosità, vi dico che l'asparago selvatico, di cui sono particolarmente appassionato, si chiama Asparagus acutifolius e si trova, viene appunto raccolto in queste giornate di fine inverno, inizio primavera, soprattutto nelle parti più, come dire, esposte al sole, più di piante, si chiamano in questo caso pionieristiche, cioè quelle piante che iniziano a colonizzare quei terreni che poi diventeranno terreno fertile, no? Quindi è una pianta pioniera. L'asparago ha queste, diciamo, foglioline pungenti, ma bisogna stare attenti a raccogliere la punta e il turrione, come dicevi te. Rispetto a
quando viene fuori questo tuo lato da, come si chiama, biologo?
Sì, botanico. Ci sono anche delle specie tipo l'Asparagus afillum, che è una specie marina che possiamo trovare principalmente in due areali principali, che sono quello del Lazio, vicino al mare, e in Sicilia e in Sardegna. Poi, sempre in Sicilia e Sardegna e a Lampedusa, troviamo l'Asparagus stipularis, che anche questo è tipico di queste zone. L'asparagus albus, invece quello bianco, come dicevi te, è tipico soprattutto, diciamo, in Spagna, ma in Italia lo possiamo trovare in Sicilia, Sardegna e Corsica nella sua forma selvatica, se no ci sono delle grandi coltivazioni nella bassa padana di asparagus albus, e di questo infatti c'era, proprio per tornare sull'attualità, c'era il problema perché il mese scorso era il momento della raccolta dell'asparagus albus nella zona della bassa padana, ma non si trovavano raccoglitori, che tendenzialmente era manodopera immigrata dai paesi dell'est, ma con i blocchi che ci sono e le paranoie in corso, non si trovano questi raccoglitori, e gli imprenditori agricoli della zona, tendenzialmente delle regioni del nord, sono andati in sbattimento, che non sapevano come fare a raccogliere questa cosa. Quindi la stessa base sociale che permette a un partito come la Lega di essere, diciamo, così forte in quelle zone e quindi di speculare sul, diciamo, sul razzismo e sui lavoratori immigrati, si va in sbattimento quando questi lavoratori immigrati non ci sono più per raccogliere le loro piante e fargli guadagnare tutto quello che guadagnano. Quindi, diciamo, questo è un po' lo specchio per farvi capire che tendenzialmente alcune speculazioni politiche che vengono fatte da questi partiti che fanno della xenofobia il loro punto principale non sono altro che una scusa per avere della manodopera ricattabilissima a bassissimo costo.
Esatto,
Questa è un'ulteriore.
Le stesse cose che gli stessi si mangiano, poi.
Esatto, questo è un ulteriore esempio di come questa pandemia abbia tirato su un velo sul quale molti hanno speculato in questi anni e molti di noi, la gente, non riesce a vedere al di là del proprio nasino, oggi
Esatto.
magari un po' malatino.
Un po' malattino. Allora, no, io volevo, giustissimo e condivido quello che dici, volevo dire e rassicurare anche Masa che con l'asparago può farci anche un risotto.
Ah sì, Masa ce lo vedo fare il risotto.
No, Masa, provaci, cioè fai a pezzettini gli asparagi, lo fai andare con un po' d'olio, un po' di soffritto, come vuoi tu, e poi quando l'asparago è in metà cottura e te ne accorgi perché pianti una forchetta dentro un pezzettino di asparago e vedi se è ancora duro, se ti sembra che sia un po' meno duro, ci butti il riso. Poi fai tu, se coprirlo, fai tostare il riso, poi vai di brodo, che anche qui mi sa che non so se esiste anche quello che si compra al supermercato, se non te lo vuoi fare biologico, e copri di brodo oppure ce lo metti una volta ogni tanto. Dai Masa, credo in te, mandaci le foto di queste ricette, abbiamo apposta dedicato questa puntata a te.
Bene, allora io manderei un pezzo e poi continuiamo con le nostre elucubrations.
Yes, sir.
Voglio aumento, m'han detto in molti tanti soldi fan contento, non ho mangiato, no, non sono partito, non ho più speso, sì, ma intanto perdo, ho preso 5%, aumenta il fisco, dovrei cacciare, sì, ma io non pago e rischio 5%, voglio l'aumento e sto.
E noi vogliamo reddito, non aumenti, ma redditi. E quindi niente. E nel frattempo che aspettiamo, ci facciamo un bel risottino con l'asparaghino.
L'asparaghino che fa sempre bene, che fa sempre bene. Va bene, ovviamente invitiamo non solo Masa, ma tutti i nostri radioascoltatori che, come nella puntata scorsa, nelle settimane scorse, ci hanno mandato le foto delle ricette, hanno provato a fare le ricette che abbiamo mandato in onda. Invitiamo anche questa volta i nostri affezionados a mandarci foto se avete dell'asparago in casa e in quale ricetta vi state cimentando. Ecco.
Sì, cimentatevi e mandateci foto. Food bomb, come si chiama? Food porn.
Food e basta. Senti, andiamo con la nostra rubrichetta.
Sì, un attimo, ci sono quasi.
Sì. Perché te la canti come vecchi tempi? No,
Oggi, 24 marzo, è Santa Caterina di Svevia, Vergine.
Sì.
Il sole è sorto alle 6.03 ed è tramontato, e tramonterà alle 18.28. Quindi praticamente, se ci fate caso, diminuisce, cioè il mattino diminuisce, ogni giorno diminuisce di 1-2 minuti l'orario dell'alba, e la sera invece aumenta di un minuto l'orario del tramonto. Il tempo è, diciamo, bello, anche se fa un po' più freddino. Diciamo, c'è un attacco invernale in questi momenti, perché è entrata da nord-est, evidentemente forse con i 9 aerei che stanno arrivando dalla Russia, è entrata una perturbazione russa, una corrente russa che sta un po' abbassando le temperature anche in Italia, con venti molto forti. A Trieste c'è la bora in questo momento, abbastanza importante.
Ma si sente che fa più freddo.
Il proverbio di oggi è: se prometti devi dare, pur tardando non mancare. Quindi chi promette...
Questo è di facile interpretazione, no?
Questo è facile, sì, se assolutamente...
Se prometto poi mantengo, come diceva Ambrangiolini.
Esatto. Per l'angolo scientifico, la prima centrale idroelettrica viene realizzata appunto in questo periodo sulle cascate del Niagara da Nikola Tesla. Essa, funzionando a corrente alternata, rappresenta così il trionfo del fisico statunitense di origine croata sul suo ex datore di lavoro Thomas Edison. La polemica tra i due li porterà a rifiutare il Nobel assegnato ex aequo. Tesla ha appena creato il primo trasformatore moderno sul principio di Faraday, poiché sostenitore della corrente alternata, che ritiene a ragione più economica da produrre e trasportare, mentre Edison preme per la soluzione corrente continua. Dal 1891, anno dell'inaugurazione della centrale, la corrente industriale e commerciale sarà soltanto alternata. Quindi Nikola Tesla oggi, diciamo, segna un punticino, pur bistrattato, alla sua persona rispetto a Thomas Alva Edison.
Ma penso che oggi il Nobel, che babbi.
L'hanno rifiutato perché erano proprio nemici.
Sì. Vabbè, oggi chi nasce oggi?
Solitamente oggi sono Kelly LeBrock, che era una, diciamo, soubrette americana, se non mi ricordo male. No, non era americana, ma britannica, scusa.
Ah, sì. E
Mario Cervi e Dario Fo.
Però, scusa, una domanda: la soubrette americana in che anni era famosa?
Lei è nata nel 60, quindi oggi ha 60 anni, quindi sarà stata famosa, ed era famosa più che altro perché era anche la compagna di Steven Seagal.
Ah, ok, c'era un risvolto di coppia.
Ed è famosissima anche perché era protagonista del film del 1984 La signora in rosso, con G. Wilder e Kelly LeBrock.
Ah, vedi. Va bene, altre cose di almanacco?
Direi che l'abbiamo finito.
Bene, allora diamo i nostri consueti appuntamenti, sempre il nostro appuntamento consueto che ci accompagna tutta la settimana, questa nuova veste di A Cena con Ciabi, che diventa A Pranzo con Ciabi dalle 12 alle 13. Vi ricordo l'appuntamento con i bambini, con i più piccoli, che finalmente siamo riusciti a, insomma, così, a portare questo tema su Radiogramma, che è Raccontami una fiaba merenda. Questa settimana ci saranno nuovi ospiti che leggono, amici, maestre, insomma, da una serie di persone che girano attorno al mondo dell'infanzia che leggeranno fiabe nuove. Vi ricordo che c'è una fiaba nuova ogni giorno e tanta musica per farvi divertire in casa. Ci sono poi i nostri soliti appuntamenti che ritornano su Radiogramma anche in quarantena, che sono Radio Cavedio, il Cavedio della quarantena, giusto?
Quarantena del Cavedio.
Sì, esatto, avevo invertito l'ordine delle parole. E tutti i nostri appuntamenti e tutte le nostre trasmissioni che si stanno diventando molto numerose. Abbiamo anche potenziato la possibilità, no, di streamare da casa, ci stiamo lavorando e Romano presto si aggiungerà alle dirette da casa, quindi direi che non potete fare a meno di ascoltare Radiogramma.
Esatto, se volete anche voi streamare su Radiogramma, scriveteci un messaggio sulla pagina del Buridda e vi risponderemo con indicazioni, controindicazioni, eccetera, eccetera, e potrete anche voi unirvi alla nostra grande famiglia in streaming.
Esatto, va bene Ale, appuntamento a domani?
Sì. Appuntamento domani, sempre a mezzogiorno, sempre su Radiogramma, sempre con A Pranzo con Ciabi.
Ciao, state bene!
Ciao!